Amici di Ci Fanno e Ci Sono Podcast, benvenuti.
Benvenuti.
Questa è la puntata con Elvio Ceci.
Ciao a tutti.
Sono un po' emozionata.
Anch'io.
All'idea di intervistarti sotto questa veste.
Di essere intervistato,
Vabbè, intervistato da me.
Beh, intervistato, giustamente.
Allora, dicevamo, classe 1987.
Esatto.
Poeta, scrittore, sognatore, professore e insegnante e pensatore. Buon figlio, buon fratello, buon collega, lo dico io.
Non lo so.
E buon amico. Te ne ricordi tutte queste che ti ho detto?
Sì, sì, sì.
Allora, prendine una e scegline una, tra tutte queste.
Una, sì, una è difficile, difficile. Sì, non so se il buon mi rispecchino. Diciamo che mi piace credere di essere un pensatore, ecco, questo sì. Un pensatore, perché riesce un po' ad abbracciare un po' tutte quante le cose, ma poi in realtà è vero, nel senso che mi piace riflettere su tutto quello che faccio, sia a livello poetico, a livello di studio linguistico, eccetera, eccetera.
Insomma. Vabbè, le altre hanno più implicazioni pratiche.
In che senso?
Anche pensare a implicazioni pratiche, però, diciamo, professore, insegnante, sono più ruoli, ok?
È vero, però sai, si può anche fare il professore senza pensare di farlo, nel senso,
aia.
Si fa e basta.
Aia.
Però pensare sì, mi piace, per questo mi dicono che sono lento, perché cioè, ho sempre questo passaggio in più del riflettere su quello che sto facendo.
Conti fino a 10 o fino a 100?
Conto finché non riesco a trovare una quadra a livello di pensiero, sì.
Ok, aggiungine una che non ho detto o che...
Studente. Studente. Piace studiare, sì.
Eterno.
Piace studiare,
eterno. Sì. Allora, durante questa intervista vorrei fare un giochetto. Vorrei comporre con te, ti ho messo foglio, matita e gomma.
Infatti.
Non una penna, ti ho messo matita e gomma.
Perfetto.
Questo è per le mie ansiette. E, componiamo una poesia insieme.
Oddio. Subito così.
Sì.
Allora direi un po' di vino.
Vai, scegliamo una tematica e la componiamo insieme. Mi è venuto in mente. Mi è venuto in mente.
La parola?
Sì,
tema.
Tematica, sì. Tanto non lo trovo, volevo I and Dry di Banu Yoshimoto.
Va bene, quindi posso posare di sì, Shakespeare.
Sì, okay. Perché il titolo Andronico, cioè, che mi sono veramente.
No. Poteva accadere qualsiasi cosa,
no,
vai.
No.
Quindi il tema è là?
Il primo amore.
Il primo amore?
Sì.
Forse è meglio Shakespeare.
No.
In che senso?
Quello che ci viene. Non deve essere per forza in senso...
Quindi prendo ora, io ora prendo una matita, lo spiego per quelli che ci sentiranno solamente. Sto prendendo una matita, sto appropinquandomi a scrivere su il titolo innanzitutto.
Carta e penna nel 2022.
Esatto,
carta e matita.
Il primo amore.
Ok, questo è un brainstorming. Momento brainstorming. Vai.
Quindi cosa facciamo? Buttiamo giù parole? Oppure...
questo me lo dovresti dire tu. Come si compone una poesia? Da che cosa si inizia?
Ah, questo è interessante.
Io non so scrivere manco una lettera a un amico mio, figurati.
Generalmente è come scrivo. Io generalmente ho una storia, quindi generalmente... Cioè, penso... Cioè, a volte la scrivo anche in prosa e poi a un certo punto viene un primo verso e da là inizio, solo l'inizio, più o meno solo la fine, quello che c'è in mezzo non lo so.
Ok, e adesso come ci muoviamo?
Il primo, abbiamo due primi amori, immagino, tu il tuo e io il mio. Che cosa possiamo dire? Io dal mio mi ricordo la lontananza, era molto lontano, si trovava a Diamanto, il mio primo amore. E mi ricordo che parlavo al telefono, vediamo un po'.
Vai. Vabbè, Beh, non lo devi fare tutto adesso, eh. Abbiamo ancora una decina di domande davanti.
Ok, allora prendo con calma. Pensavo che avevo questa ansia effettivamente, che era abbastanza
morbida. Allora, io, per chi ci ascolta soltanto, estraggo casualmente. Da questa libreria questo libricino dal titolo Cantare nel deserto. Che casualmente è stato scritto da uno che si chiama Elvio Ceci.
Che sono io, sembra.
Che saresti tu. E io mi sono segnata due punti.
Ora vengo interrogato, perché non solo sono un professore, ma anche uno studente, quindi da buon studente vengo interrogato su un testo che io ho scritto.
Su un testo. Allora, vabbè, un punto che mi sono segnata è la mia parte preferita, che è la parte sugli occhi.
Ah, sugli occhi.
Parte essere una mia fissa da sempre, però è una parte abbastanza impegnativa.
Sugli occhi, dove sugli siamo? Occhi.
Pagina 36, la parte 15. E... Allora, mi specchiai in quelle ciglia e vidi abbandonata, stanca, sola, sempre la stessa. Ma erano loro che mutavano le iridi, mutando forma del volto, pitonessa di pesce, leonessa e anatra dagli alti gridi. Occhi che controllavano lenti il terreno come quelli di possente orsa marrone, protettiva e terribile quando è senza freno. Poi cambiavano in pupille di elegante ambizione, potenti e sfuggenti come un baleno. Occhi che si ingrossavano durante le nevi, sornioni e quasi dormienti di alce, ma rapidi diventavano e assai lievi, se di cavallo possente salce dai nervosi muscoli longevi. Occhi ipnotici, buchi neri d'attenzione, ammaliavano con lenta costanza di serpente. Ognuno si contorse in un gran ciclone, corna del domestico ariete combattente, sicuri di una penetrante visione. Occhi enormi che diventano fissi, fermi, veglianti, propaganti energia. Occhi di rapace, occhi di civetta, scissi da un pube che riportò armonia e mi scarnificò le ossa fin negli abissi. Vabbè, non la finisco. Questo pezzettino... Pazzesco.
Questo sì, che Cantare del deserto, questo poi è un punto molto importante. Questo Cantare del deserto che Pietri Vive ha avuto come editore, ha avuto il coraggio di pubblicarlo, ha vinto il premio di letteratura sociale. Perché? Perché parla di una storia di una donna che dall'Africa subsahariana parte e fa tutto quanto il percorso e niente, a un certo punto si ritrova davanti al mare, questo lago salato che lei non conosce bene di cosa si tratti, e a un certo punto parte, no? Soltanto che durante la traversata c'è qualcosa che non va, che si rallenta, si rompe un motore, quindi si rallentano, e il sole, il sale e il caldo, perché tante persone sopra questa barca di gomma, a un certo punto, cioè una sera, un'insolazione la fa delirare. E questo delirio fa vedere tutto questo mare che è pieno di occhi, è pieno di figure... in parte oniriche, in parte dalla sua tradizione, insomma, passata. E quindi qui siamo in questo delirio,
sì.
dovuto da questo passaggio, che poi è un po' quel processo di anabasi e catabasi, nel senso di andare verso il profondo onirico, cioè il profondo sul conscio, per poi, cioè, tornare a essere coscienti e poi raccontarlo come è andata. E qui sì, c'è il delirio proprio di una donna che ne ha viste tante in Libia.
Domanda scomoda.
Ahia.
Perché bello tutto, belle immagini. C'è la parte numero 5 in cui si parla di violenza. Allora, c'è qualche femminista Intersezionale, che ti ha rotto le palle.
Intersezionale? Cioè?
Ti ha rotto le palle. Ora, di quelle che ti dicono, siccome tu sei un uomo, certe cose non le potresti raccontare.
Sì, me l'hanno detto, siccome, no, diciamo che sono stati gentili, siccome tu sei un uomo, sei riuscito a tirar fuori, diciamo, a trattare alcuni argomenti con delicatezza. Sì, diciamo, mi hanno detto, però in realtà diciamo che il testo non è proprio tutto quanto inventato, parte da una intervista che ho fatto veramente a una donna che veramente ha fatto la traversata. Quanto si parla con loro, la verità storica con la verità narrativa non coincide spesso, nel senso che loro accentuano molte cose oppure le tacciano altre in funzione da quello che le serve a loro, giustamente, hanno imparato a mentire per sopravvivere e quindi è una cosa
interiorizzata.
Sì, interiorizzata, che fanno giustamente, figurati.
Stemperiamo un po'.
Vai.
Allora, senti, in questo poco tempo in cui ho conosciuto Elvio, l'ho conosciuto come buono, come iperattivo, come propositivo, anche un po' incazzatello, un po' indignatello. La mia domanda è, se la prendono tutti con te, ce l'hanno tutti con te, perché sei Calimero, piccolo e nero, o perché sei un po' una prima donna?
Tutti, non è che ce ne
sia. No, non tutti, però.
Ora non me la voglio.
No.
Questa è una domanda interessante. Diciamo che c'è una percentuale.
Percentuale di quanto? 80?
Una percentuale che sono Calimero, piccolo e nero, una percentuale che sono, diciamo, forse prima donna. Sì, un po' di narcisismo,
no,
ce l'abbiamo.
Come tutti, è il dramma della...
Non lo so, diciamo, io... Beh, poi la percezione che uno ha di sé è sempre essere un po' Calimero, no?
Vabbè,
magari un po' di Calimero che ci piace. Un po' di timidezza, però ci porta anche ad accentuare la parte della prima donna, quindi creare un po' di distanza e poi sembra essere la prima donna, ecco. Però c'è anche un po' di prima donna, sì. Quindi, però io un po', alla fine mi reputo sempre un po' Calimero.
Vabbè, ci piace un po' essere coccolati, farci fare un po' le vittimelle, lamentarci. Sì. Allora, altra domandina carina. Scegli un personaggio storico dello spettacolo che conosciamo, qualsiasi
personaggio.
Allora, da sposare.
Da sposare?
Sì.
Personaggio storico.
Prendi quello che vuoi tu.
Qualsiasi cosa.
Sì.
Qualsiasi persona.
Ho detto personaggio, non ho specificato il genere.
Dio, questa domanda è difficilissima. Non saprei bene.
Le altre.
Devo dirti così a bruciapelo un personaggio che sposerei. Ma non lo so, questo è difficilissimo.
Allora te ne dico un'altra.
Intanto penso a
sì,
questa.
Lasci un personaggio da portarti a letto. Questa lo sai, dai.
Personaggio da portarmi a letto.
Io intanto cerco e andrai.
Mi piacerebbe. Come si chiama quell'attrice? Scarlett Johansson.
Allora, un altro personaggio da... Io qua mi sono appuntata a chiudere in una stanza e buttare la chiave, ma intendevo, cioè, da eliminare, cioè che tu lo vorresti proprio, non vorresti vedere più sulla faccia della terra.
Ce ne sono tanti.
Cioè, sì, se proprio tu avessi il potere di far sparire una persona.
La sparire una persona?
Cioè, sceglieresti più una persona vicino a te, una piccola vendetta, oppure io farei le cose in grande?
No. Le persone che io odio, le persone che portano indietro nel tempo parlando di banalità, forse Trump, di forse tipo
Trump.
Trump.
Pazzo.
Un pazzo così, capito?
Pazzo, pazzerello.
Era.
Però a me divertiva tantissimo. Vabbè, chi ti sposeresti? Me lo dici poi in privato. Allora, voglio
Mentre
sapere.
andiamo avanti, perché intanto ci sto pensando
Sì,
io.
aggiungiamo versi alla poesia, al componimento.
Andiamo, qua siamo già a 5 versi.
Ma già
Io.
scritto così tanto, non l'avevo
Sì,
visto.
beh, tanto vado, capito?
Vabbè, mentre scrivi mi dici un pregio e un difetto?
Di chi?
Tuo.
Ah.
Io non ho difetti, non te l'avrei chiesto.
Partiamo dal difetto, dai, così almeno
Vai.
poi il pregio poi ci risolviamo. Il difetto forse un po' troppo lamentoso, mi reputo un po' troppo la vittima. E invece un pregio, non lo so, forse avete tanta pazienza.
Allora, come sei da innamorato? Perso, innamorato perso però, cioè non in coppia.
Creo scenari da voler condividere. Cioè, mi sceglierebbe proprio di fare delle esperienze insieme e che hanno un significato naturalmente per entrambi, in cui entrambi possiamo dare qualcosa perché a entrambi piace.
Ritorniamo con i piedi per terra. Allora, ho fatto un elenco dei posti in cui so che hai vissuto e operato. Non so se l'ordine cronologico l'ho azzeccato. Ho scritto Siena, Bologna, Roma, Balcani. L'ordine è giusto?
No, Bologna, Siena, tra Bologna e Siena ho fatto una nuova a Siviglia e poi sì, Siena, Balcani.
Ok, e poi sei tornato
E
per
poi sono
come?
tornato perché all'epoca dovevo essere più attento, perché nel 2019, quando la Serbia non entrò più non, cioè fu rifiutata nell'Unione Europea, la Russia mise le sue mani e quindi diciamo, tutti i tipi di finanziamenti erano tutti quanti terminati per gli europei, erano più rivolti verso le persone russe, e quindi noi ce ne siamo andati.
Non
Sì,
ti
sì, sì.
potevi tipo improvvisare
No, non c'era tanto
Italian in
lavoro,
disguise.
diciamo. No, non c'era tanto lavoro, non c'era tanto lavoro. Quindi dovevo tornare qua per
Oh, beh,
lavoro e
chiaramente.
poi pandemia. E quindi poi sono entrato nella scuola, lavorando nella scuola.
Mi sembra una vita fa quando parliamo
Sì.
di pandemia. Mi
Sì.
sembra veramente una vita fa, ma parliamo dell'anno scorso, cioè di
Un paio d'anni fa,
due
sì.
anni fa, diciamo 20.
Ma se vedi, per me ogni anno un po' un cambiamento.
Follia. Allora,
Questa domanda è.
mi sono
Io
appuntata
ancora.
questa cosa. Ci viene la tachicardia passando attraverso una coreografia di miliardi di uccelli che non conosco. Mi sono appuntata questa cosa perché dovete sapere, cari ascoltatori, che Elvio è anche un... si chiama centauri, quelli che vanno in mare.
Vado in
Si
moto.
chiama... Vabbè, c'è una moto, ogni tanto si fa giretti in moto e qualche volta andiamo insieme. Mo fa freddo, col cavolo che vengo. L'ultima volta che siamo andati c'era questo... Erano miliardi, penso, di uccelli, un miliardo di uccelli su un prato, un pezzetto di prato in mezzo a cementate di asfalto praticamente. E che facevano? Io non lo so che facevano. Una
Niente,
coreografia, era una coreografia vista dal nostro punto di vista. E poi siamo passati attraverso.
sì, proprio come se fosse non so come dire, una coperta di uccelli che danzavano sopra, non lo so.
Su di noi, proprio su di noi è stata, cioè almeno per me è stata un'emozione incredibile. Me,
sì. Sì, sì.
E questa tachicardia, queste emozioni incredibili, le proviamo perché siamo vivissimi o perché siamo decomposti?
Decomposti addirittura.
Cioè molto morti.
Molto morti, pure qua, queste, io sono sempre per le posizioni che si completano, e abbiamo paura di, cioè, la paura di essere molto morti, si può dire molto morti è proprio un ossimoro, o si è morti o no, la paura di essere morti ci spinge a dare un significato a tutto quello che fuori non ha senso, perché senso oggettivamente, però questo dare significato a questa immagine, a un momento, è quello che ci rende vivi. Poi perché abbiamo paura di essere morti.
Io non so dare una risposta. Non so dare una risposta. Cioè, io intendo, siamo vivissimi e quindi ogni cosa ci emoziona, oppure siamo mortissimi e quindi ogni cosa ci emoziona, cioè ogni stupidaggine ci emoziona. Boh, io non lo so.
Ma forse siamo, io ci penso, sono giorni che se mi devo sento scegliere così dicotomicamente, sceglierei siamo mortissimi, quindi ogni cosa ci emoziona.
Ok. Allora,
io per i nostri ascoltatori, non anche osservatori, passo il foglio.
Ma già finita?
No, non è finita.
La devo scrivere io.
Devo scrivere insieme.
Allora completo.
Comunque, la risposta alla domanda con chi sposeresti, forse Scarlett Johansson. Devi dare. Penso che sarebbe la cosa più coerente in qualche modo.
Ma quanto è bello.
Anche.
Mi hai lasciato una cosa difficile qui. Cioè, non vedo nemmeno rime.
No, non ci sono rime.
Come faccio? Cioè, l'unica cosa che so delle poesie.
No, le poesie hanno anche un verso libero.
La chiudo però.
Chiudila.
Ok.
Chiudila.
Intanto ti faccio un'altra domanda.
Vai.
Mi parli un po' di TG Suite. Come nasce l'idea? Se nasce da un'esigenza? Perché lo fate? Chi siete? Che volete?
Un fiorino.
E tu in questa cosa di che ti occupi?
Allora, il TG Suite che cos'è innanzitutto? È una redazione di musicisti, scrittori, poeti che si vedono periodicamente, a volte ogni 15 giorni, a volte mensilmente, e raccontano degli eventi di cronaca in maniera artistica, quindi in maniera musicale, con canzoni originali. E l'idea era, si può raccontare la cronaca in maniera da renderla quasi assoluta, quindi cioè l'arte tende a raccontare i sentimenti assoluti, la cronaca tende a passare, a correre via, quindi c'è questa dicotomia anche qui. E ci riuniamo su Zoom, ci riuniamo online, dopo una settimana, 15 giorni, un mese di elaborazione di canzoni, poesie, piccoli racconti, e facciamo un telegiornale, proprio un TG, e chi siamo? L'ideatore, il direttore, il direttorissimo, come lo chiamo noi scottendo un pochettino anni passati, è Davide Riondino, questa figura molto eclettiche, molto piena di risorse. Gira Beppe Voltarelli, Alessio Lega, Lorenzo Engeller, Maurizio Geri, Giuditta Scorcelletti, insomma tutti quanti, Manuela Bollani, tutti quanti persone che girano, che sono nel panorama artistico nazionale e internazionale, perché abbiamo anche dei corrispondenti dall'estero come Mirko Guerrini e Italia Crociani, che dall'Australia ci danno una visione del mondo dagli antipodi, e sono tutti grandissimi artisti che si prestano a questo racconto.
Allora, E siamo quasi alla fine, non so quanto abbiamo registrato, un bel po'. Allora, un'abitudine che abbiamo preso in te è quella di berci una bottiglia di vino intero in due.
Come possono vedere, io si amici del podcast visivo,
Vabbè, ma
audiovisivo.
da intenditori, mica stiamo dicendo che siamo viziati. Qual è il tuo vino preferito? Però cerca di sceglierlo bene perché poi voglio sapere anche un ricordo, un aneddoto legato a questo vino.
Allora, il vino preferito, diciamo un bianco rosso, diciamo, un bianco e un rosso.
Cioè, io pensavo a una cosa tipo come quando senti il profumo del pomodoro e ti ricordi di quando tua nonna ti faceva le polpette. Cioè, come la Madeleine di Proust.
Ah, una cosa
Così.
cristiana, sì.
Così.
Allora, guarda, vediamo un po'. Io direi, se proprio dovessi sceglierne uno, è la Lacrima Salentina. È un tipo di vino molto particolare, magari non è neanche dai più rinomati, però è molto buono. E quello che mi ricorda la Puglia in generale, di cui sono molto molto legato, sono molto legato alla Puglia a livello proprio sia di amicizie sia di cultura,
Una
perché
terra
lì
meravigliosa,
c'è la terra meravigliosa, ma anche proprio
gente
in
incredibile.
questo momento c'è proprio una rete di giovani in tutti i paesini della Puglia che fanno delle cose artistiche
Sì, è
bellissime.
verissimo.
La mia casa editrice, in cui io proprio amo, che è Pietrelive, è di Locorotondo. Però, diciamo, questo qui mi ricorda un viaggio che feci con uno dei miei grandi amici, Marco, che è un ricercatore in Sicilia. Lui ha una casa vicino Lecce, ci siamo fatti 15 giorni lì, io, lui e altre persone. Però, ecco, mi ricordo che da lì nacque proprio c'è l'amore per la Puglia. Che non è un amore della Puglia, della Taranta, classico, che è anche interessante, però proprio di persone che quotidianamente vivono una provincia che è lontana dal nord, che è diciamo, il centro dell'Italia, paradossalmente, che però da lì riescono a creare un tipo di cultura, un tipo di energia che non è soltanto quella turistica e quella scontata, ma è proprio un'energia vera, e fanno delle cose fighissime. Case editrici, progetti, traduttori,
Musicisti,
musicisti,
cantanti.
fotografi. Per esempio, ora sempre torno al mio libro, però il libro Cantare del deserto ha come copertina una foto di Manoucher, che è il direttore della fotografia dell'Unigri, e lui vive lì. Cioè lui sta lì, poi c'è scultori, miniatori che vengono dai Balcani, che sono cosacchi, oppure c'è di tutto, c'è una ricchezza lì attiva e viva che stupisce e ti assorbe.
Allora, chiudiamo,
Chiudiamo,
purtroppo, chiudiamo.
purtroppo.
E allora, scegli una storia che ti rappresenti o se hai qualcosa da leggere,
Sì, 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 sì,
qualcosa
sono.
che ti rappresenti, che non sia tuo.
No, non è mio,
No,
per
sto
fortuna, vorrei che fosse stato mio, cioè vorrei averlo scritto io, questa è una
Qualcosa
cosa.
che ci
Allora.
ispiri e poi chiudiamo leggendo il nostro componimento sulla tematica del primo amore.
Esatto. Questo qui che ora. Allora, leggerò un estratto da un lungo poema di un genio, un pazzo, che si chiama Nikos Kazantzakis, che è uno scrittore greco morto ormai, che ha scritto tutto quello che Ulisse ha fatto dopo che è tornato a Itaca. Quindi lui riprende la barca e si viaggia tutto il Mediterraneo, però stavolta a est, fino ad arrivare in Egitto, percorrere tutto il Nilo, andare alle foci dell'Egitto, diventare un santone, fondare una nuova religione. Cioè, un Ulisse totalmente stravolto. E c'è un brano che parla appunto di morte. E voglio leggerlo. La morte viene a coricarsi al fianco di Ulisse. Ha vagato tutta la notte alle palpebre pesanti. Vuole stendersi in riva al fiume con il vecchio amico, all'ombra dell'agno casto, dormire anche lei un poco. Posa lievemente le mani ossute sul petto dell'arciere e così avvinta la valorosa coppia si addormenta. Dorme la morte e sogna che esistano uomini vivi, che sulla terra si innalzino case, palazzi e regni, che sorgano giardini fioriti e che alla loro ombra passeggino donne nobili e cantino le schiave. Sogna che sorga il sole e che la luna illumini, che giri la ruota della terra e che ogni anno porti erbe e fiori, frutti d'ogni sorta, piogge dolci e neve, che la ruota giri ancora e che la terra si rinnovi. La morte ride di nascosto, lo sa che è solo un sogno, vento multicolore, fantasia della mente stanca, e tollera imperturbabile che l'incubo l'assilli. Pian piano la vita si fa sfrontata, la ruota prende slancio, la terra avida apre le viscere della pioggia al sole, infinite uova si schiudono, il mondo brulica di vermi, si muovono folti eserciti, uomini, uccelli, fiere e pensieri si avventano per divorare la morte. Una coppia di umani si rannicchia nelle sue nari, accende il fuoco e lo attizza per prepararsi il pranzo e sul suo labbro appende la culla del neonato. A un sollecito sulle labbra formicano le nari. La morte si scuote all'improvviso e svanisce il sogno. Nel sonno fulmineo ha avuto un incubo. La vita.
Benissimo.
È il discorso che facevamo prima, no?
Bellissimo, azzeccatissimo. E...
c'è un primo amore, c'è un primo amore per tutti. E visto che vi ho parlato di morte, amore e morte vanno insieme, quindi parliamo del...
A me piace tantissimo, piacciono tantissimo queste interpretazioni, no, interpretazioni, queste rappresentazioni diverse dell'idea di Ulisse, no? Cioè, quando si pensa sempre a Ulisse come a quello che va oltre, no? Quello che va oltre l'oltre. E invece, per esempio, io mi sono innamorata dell'Ulisse di Tennyson. Tennyson lo rappresenta da anziano, cioè racconta di quando Ulisse è anziano e non ce la fa più, è stanco. Guarda la moglie, è vecchia, guarda gli amici, sono vecchi, guarda se stesso, è stanco, vecchio, decrepito, non ce la fa più. E dice, ma che fine ho fatto? Cioè, sta lì che dice, ne ho fatte tante, ma io vorrei ancora, vorrei, ma guardo là, quella è vecchia, guardo là e questi non ce vanno più, non troverei nemmeno più nessuno che mi... No, la morte sempre, la morte. Che sta lì.
È quello. Bello. Cioè, Ulisse è quello che va oltre, sì, sono tanti miti, tanti scrittori hanno scritto di Ulisse dopo, sempre da vecchio, perché effettivamente noi abbiamo l'idea di Ulisse che è sempre giovane, che va sempre un po' oltre. Per cui anche cioè, Pascoli.
È un po' l'emblema, no?
Sì, sì, ma poi Pascoli, va scritto, Pascoli noi ce lo immaginiamo sempre con queste poesie brevi, quindi di no? Onomatopee, no? Invece poi gli ha scritto questi poemi conviviali, in cui racconta Ulisse che a un certo punto vecchio dice ma io quello che ho fatto veramente o l'ho sognato? Cioè ma veramente ho fatto solo cioè, impossibile, il ciclope, Nausica,
Circe, condizioni del genere.
E quindi lui riprende gli amici e rifà il viaggio.
Cioè di non ricordarsi la propria felicità praticamente.
Esatto, e rifà il viaggio. Però invece di ritrovare i ciclopi trova pastori che gli tirano i sassi, invece di trovare le sirene trova degli scogli in cui si infrange e muore. Cioè, qui tutto il mito della modernità dice la vita puoi vivertela, ogni epoca ha un suo vissuto, non puoi rifare due volte la stessa storia, ok? L'idea di tu prima mi hai chiesto del passato, del presente e del futuro. Il presente deve essere vissuto al 100%, con la speranza che possa cambiare e quindi di avere delle aspettative future. Il passato ci aiuta in questo fluire, per non ripetere gli errori, perché non si può tornare indietro o avanti.
Ok,
e per questo c'è il primo amore.
A proposito di
errori. C'è sempre il primo errore.
A proposito di errori, a proposito di passato, e a proposito di presente, e a proposito di futuro. Il primo amore, vai, leggi.
Io non so tu cosa abbia scritto.
Ho scritto anche il titolo.
Per gli amici che non ci vedono...
Sì, ho chiuso la poesia, ho scritto il titolo e ho passato il taccuino all'intervistato che...
Tema.
Chiude la puntata leggendovi il componimento che abbiamo realizzato insieme.
Tema. Il primo amore. Titolo. Sentirsi. Accendevo il viva voce. Scusate, ripeto perché la musica è
bella. Sì.
Accendevo il viva voce perché la membrana dell'auricolare sulle labbra mie batteva, creando un soffio, un tuo respiro metallico. Pensieri neri che giungono da lontano, bottiglie vuote, sughero e calici proibiti, credo, inconsciamente, di aver sbagliato tema. Era l'ultimo e non il primo.
Beh, figa!
Bella! Molto
fichissima,
bella. Molto bella.
A quattro mani e un cervello.
Due occhi, cervello.
Bellissima. Che ci facciamo questa poesia?
E la lasciamo per il podcast.
No, è bellissima. È troppo bella per lasciarla su un foglio di carta così.
La metto
sulla pagina.
Sulla pagina del podcast.
Ok. Allora, io mi sono divertita tantissimo.
Anch'io tantissimo.
Abbiamo registrato tantissimo.
10 ore.
Tantissimo. Vediamo che ci esce fuori, cosa riesco a...
invece è stato molto interessante e non vedo l'ora di ascoltare anche gli altri che intervisterai o che hai già intervistato. Quindi io starò attento sul tuo canale.
Grazie. Elvio, grazie mille.
A presto.
Ciao agli amici all'ascolto, agli amici che ci guardano. Alla prossima.
Ciao ciao.
Ci fanno e ci sono è un podcast scritto e prodotto da me, Giulia Malizia. I suoni sono di Camilla Onorati.